Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Onorevole Grillo, cominciamo con la proposta di legge sui vitalizi arrivata finalmente alla Camera. Innanzitutto sembra ci sia una discordia sull'attribuzione di paternità della legge tra voi e il Partito Democratico. Secondo Grillo, la verità è che Matteo Renzi vuole incassare il risultato per poi sbandierarlo in campagna elettorale. Qual è il suo commento su questo e quante sono le possibilità che la legge venga approvata anche in Senato?
Secondo me l'analisi di Grillo è assolutamente corretta. Noi abbiamo su questo tema da quando siamo entrati in Parlamento fino alla conferenza stampa fatta un paio di settimane fa proprio da Luigi Di Maio, rilanciando il tema che sembrava morto dopo che l'ufficio di presidenza della Camera aveva bocciato sostanzialmente la nostra proposta, che poteva essere regolamentata anche all'interno dell'ufficio di presidenza. Quindi il nostro pressing mediatico ha sortito l'effetto desiderato, che era appunto quello di arrivare in aula con una proposta, e noi, pur di raccogliere ed avere il risultato, eravamo appunto disposti anche a votare il testo di legge Richetti, che ricordo anche questo è da più di 3 anni già depositato in Parlamento, però rimaneva fermo, bloccato. Quindi sicuramente è innegabile il pressing mediatico del Movimento 5 Stelle, quindi in questo senso ovviamente ci attribuiamo una paternità. Poi che la proposta di legge porti la firma di un esponente del Partito Democratico, questo è altresì vero. Noi comunque quello che vogliamo fare è portare il Parlamento a votare quella che per noi è una priorità politica. Purtroppo crediamo che al Senato potrebbe facilmente arenarsi, ma noi non demordiamo e quindi faremo lo stesso pressing che abbiamo fatto in questi anni, lo faremo anche per fare sì che il Senato completi l'iter legislativo della legge.
I vitalizi sono un vostro cavallo di battaglia, ma il relatore del disegno di legge è Matteo Richetti del Partito Democratico. Lui stesso lo ha ribadito, sì, evidenziando come, nonostante qualcuno nel suo partito abbia storto il naso, attualmente troppi privilegi gli siano concessi ai parlamentari. Come accogliete questa novità?
Il relatore è il relatore di maggioranza, è normale che sia un esponente del Partito Democratico, sono loro la maggioranza e, come dicevo, il testo di legge è quello di Richetti. Credo che comunque molti si rendano conto anche all'interno del Partito Democratico che non possiamo più tollerare queste differenze tra cittadini non in Parlamento e quelli che stanno in Parlamento. È un segnale che va dato, non è che le casse dello Stato profondino per questi vitalizi, ma è proprio una questione morale ed etica di ridurre questa distanza che ormai sembra siderale tra il mondo reale e il mondo della politica, che appare sempre più distaccato ai cittadini. E questo, mi lasci dire, spiega anche l'astensionismo feroce che abbiamo in Italia, proprio la totale sfiducia nei confronti di persone che vivono una realtà, i politici appunto, che è completamente diversa da quella del cittadino comune.
E restiamo in tema elettorale, parliamo di previsioni e sondaggi. La mia domanda è la seguente: come mai, malgrado la crisi progressiva del Partito Democratico renziano, la frantumazione della sinistra, il dissidio tra Berlusconi e Salvini che sgonfia le gomme del centrodestra, come mai, malgrado la desolazione circostante, secondo tutti i sondaggi, il Movimento 5 Stelle non riesce a sfondare la soglia del 30%?
Ma guardi, tutti guardano questa soglia come se avesse un valore psicologico, e quindi la chiamano appunto soglia psicologica. In realtà credo che siano dinamiche normali di consenso che si alzano e si abbassano a seconda dei temi che si trattano e a seconda anche dei periodi storici. Noi dal nostro punto di vista abbiamo sicuramente molti feedback positivi. Crediamo comunque che anche noi dobbiamo cercare di trasmettere meglio ai cittadini il senso della nostra presenza nelle istituzioni, che non è quello di creare l'ennesimo partito carrierista che si manterrà per anni se non per secoli, ma semplicemente spezzare alcune catene di un sistema ormai marcio che ha portato un paese candido come l'Italia ad essere assolutamente non competitivo, con problemi che potevamo pensare di avere in altri periodi storici. Invece ci troviamo con una massa di poveri impressionante, una disoccupazione altissima e il servizio sanitario, che per quanto sia uno dei migliori come impostazione, comincia a cedere sotto la scure di processi di privatizzazione, e quindi a fronte di tutto questo sicuramente dobbiamo impegnarci di più per trasmettere il senso di questa nostra attività politica, che non è un'attività politica eterna, ma serve semplicemente a ridare una speranza a un paese che questa speranza ormai l'ha persa nelle mani dei vecchi partiti.
Dopo la sentenza su Mafia Capitale, che non è più Mafia Capitale, Roberta Lombardi in una intervista al Messaggero ha dichiarato quanto segue: in 20 anni hanno distrutto Roma, ma basta alibi, ora è evidente che le responsabilità sono tutte nostre, ora tocca a noi e dobbiamo dimostrare di che pasta siamo fatti, senza scuse. La sindaca Raggi, ma non solo lei, continua a chiamare in causa quelli di prima, e questo proprio nel pieno dell'emergenza acqua. La dispersione della rete idrica supera il 40%, i romani sono al limite della sopportazione. Riuscirà la Raggi a trovare una mediazione tra la Regione e la CEA o no?
Beh, secondo me la Raggi riuscirà. Io voglio dire ovviamente che la Raggi non è sola in questa battaglia. L'acqua pubblica in particolare è una delle stelle del Movimento 5 Stelle, appunto, perché una è la tutela dell'acqua come bene comune. Quindi abbiamo un fronte unito dal Parlamento alla Regione, agli enti locali, di una battaglia che per noi è una battaglia di civiltà. Sono i gestori che, tra l'altro, nella tariffa prevista anche la parte relativa alla manutenzione, che non hanno programmato in questi anni, ma non solo, io sono per esempio siciliana, lo stesso problema della dispersione dell'acqua, per quanto sia in mano a gestori privati, sia pure nella regione come la mia, quindi è un problema comune, tutti questi gestori che si autocelebrano in quanto privati da soli significherebbe che sono in grado di fare tutto, evidentemente così non è. In questi anni non hanno investito adeguatamente nelle infrastrutture idriche, ci vorrebbe sicuramente, e noi lo abbiamo chiesto anche in una risoluzione che abbiamo presentato proprio a giugno a firma d'Aga in Commissione Ambiente, ci vorrebbero maggiori sanzioni e controlli su quei gestori che, pur dovendo reimpiegare una parte della tariffa sulle infrastrutture, non lo hanno per niente fatto in questi anni.
E intanto il Fondo Monetario Internazionale ha aumentato le stime di crescita per l'Italia, invitando il governo a proseguire con le riforme. Lei che ne pensa?
Ma io quando sento parlare di riforme penso sempre che la parola più ingannevole che si possa usare è che sia stata usata, perché se riforma doveva essere per esempio quella costituzionale, quelle sono riforme che servono semplicemente a concentrare ancora di più il potere nelle mani di pochi. Sono necessarie delle importanti modifiche, per esempio io penso a tutta la burocrazia del paese determinata da una sedimentazione di leggi nazionali, regionali, circolari eccetera, che oggi rende praticamente impossibile avviare qualunque processo di miglioramento in qualunque settore. Noi lo stiamo vedendo molto questo anche negli enti locali dove governiamo, per cui per fare ogni passo ci vogliono circa 6 mesi, anche in alcuni casi perché arriva un ostruzionismo da parte degli uffici, ma non solo perché effettivamente c'è un problema di sovrapposizione e sedimentazione di leggi che a volte sono pure contrastanti, quindi probabilmente quello dovrebbe essere uno dei primi punti da toccare per veramente cambiare questo paese, e questo non solo non viene fatto da questo governo, ma anzi c'è la smania di legiferare facendo continuamente deroghe e proroghe, non fanno altro che cambiare l'iter burocratici, non fanno altro che, come dire, non garantire la certezza della giustizia e della norma, e quindi rendere tutto molto confusionario e nebuloso e paradossalmente bloccare qualunque processo di sviluppo e di rilancio del paese. Quindi noi vediamo riforme che non sono le riforme importanti e necessarie, ma sono sempre e solo invece modi per eludere la legge. La legge si cambia e si rende compatibile con l'assetto normativo presente al momento dell'intervento.
A proposito di questioni internazionali, dovrebbero arrivare gli aiuti, soldi e uomini, da Bruxelles per la questione migranti. Pensa si sia mosso qualcosa?
Guardi, a parte che 100 milioni sono briciole se vogliamo confrontare con i miliardi versati alla via, ma non è questo il punto. Il punto è che questo paese, nelle mani di questa politica, ha dimostrato di non essere assolutamente in grado di gestire quella che è comunque un fenomeno epocale, perché sono sbarcati nel 2016, se non erro, più di 150.000 migranti. Noi nei nostri comuni, faccio il nome per esempio del comune di Augusta dove governiamo, ci sono giorni dove arrivano 2.000-3.000 persone. Oggettivamente è già complesso di per sé. Per giunta in un paese come il nostro, che ha un grande deficit organizzativo e lo ha dimostrato, e per giunta in un paese come il nostro dove, come dicevo prima, esiste una giungla normativa, per cui anche lì manca la certezza dell'applicazione della norma. E diciamo, con un trattato di Dublino che obbliga gli immigrati che arrivano a rimanere sul primo territorio che accoglie, ecco, quello per noi è il più grande dei problemi. Allora, fino a quando non si risolve questo problema qui, noi continueremo ad avere l'emergenza migranti, su cui poi guadagnano tutta una serie di soggetti del terzo settore, che non sempre sono soggetti che vogliono fare del bene. Questo le hanno dimostrato le numerose inchieste, a partire da Roma, passando per Crotone, passando per la Sicilia con la Tara di Mineo, insomma, con tutte queste realtà che hanno dimostrato quanto ci si lucri poi sull'immigrazione in maniera anche, diciamo, abbastanza poco morale. Detto questo, il fatto che l'Italia sia stata esclusa da questo incontro gestito da Macron non è che mi sembri proprio il modo migliore per dire che si vuole aiutare il nostro paese. Secondo noi avrebbero dovuto coinvolgerci, invece, come sapete, siamo stati esclusi da questo incontro. Vedremo poi oggi, noi abbiamo chiesto un'informativa urgente ieri qui alla Camera e vediamo se il ministro degli esteri Alfano ci spiegherà cosa è successo e perché non siamo stati coinvolti.
E martedì in Francia è stata siglata l'intesa fra il capo dell'esercito libico Haftar e il presidente del Consiglio libico Sarraj. In tanti hanno evidenziato come Macron abbia scippato a Gentiloni questa celebrazione. Lei cosa ne pensa?
Beh, appunto, si ricollega a quello che dicevo prima, cioè questo governo Gentiloni, come quelli di prima, sembrano sempre più deboli da un punto di vista di politica estera. Sembra quasi che, insomma, l'Italia abbia un ruolo di secondo piano, nonostante invece abbia un ruolo di primo piano proprio nel sistema dell'accoglienza e della gestione dei migranti. Per cui noi lo vediamo veramente come l'ennesimo declassamento, come se così si può dire, politico del nostro paese.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.